Fratello Giuseppe, Dio ti benedica.
Dio ti benedica.
Alcuni fratelli e amici ci hanno scritto delle domande che oggi voglio presentarti, però tu devi aiutarmi con l'italiano, perché il mio italiano è molto basico.
Molto basico, ma forse pensavo di non aiutarti, così ci divertiamo un mondo.
Please help me. I will learn and get my Italian back because I knew how to speak before.
So, allora, vuoi riprendere il tuo italiano che una volta parlavi, però da quando sei qui in Sud America lo hai un po' dimenticato.
Sì, necessito un po' di tempo.
Necessito, okay. Si dice ho bisogno in italiano.
Oh, sorry.
Vai.
Okay. So there are different brethren and friends writing in questions. Okay. Very nice questions, very good ones.
Ci sono diversi amici e fratelli che scrivono delle domande molto importanti.
And I would like to start with one specific brother who wrote.
Un fratello in particolare ci ha scritto.
Sì, he's Italian, italiano, e dice che cerca in Italia, in varie chiese, da 9 mesi che cerca, però...
9 mesi.
Yes, da 9 mesi. Perché él vuole diventare missionario. E sua domanda è come può diventare missionario, perché non si fida delle scuole bibliche. Il mondo dice che sta entrando nella chiesa. E vuole sapere come può prepararsi. Ora che è giovane, è in forze, vuole donare tutto al Signore. E also his question is...
Un'altra domanda che lui ha.
Dice che non ha la certezza della salvezza.
Ok. Allora, da dove vuoi cominciare?
La domanda sopra la certezza della salvezza.
Ok. Certo, c'è grande confusione nella Babilonia delle religioni. E per questo che è importante parlare la lingua della Bibbia, che è una. Le lingue della religione sono tante, sempre diverse. Ci sono circa 3.000 principali radici religiose cristiane nel mondo. E poi ci sono decine di migliaia di ramificazioni. Per esempio, solamente la Chiesa Pentecostale c'ha circa 29.000 denominazioni indipendenti. Mm-hmm. Ok? E quindi sono 3.000 i ceppi principali. Poi vi sono decine di migliaia di ramificazioni. Allora, è chiaro che se una chiesa si mette in proprio, è chiaro che c'è qualcosa che non va, che non è d'accordo con la chiesa madre, per questo che sono tutte così diversificate, eccetera. Allora, devi andare alla Bibbia. Semplicemente io ho lavorato con tutti ho lavorato all'inizio, a destra, a sinistra, ho cercato di imparare da tutti e tutti mi hanno insegnato. È giunto però un momento che Dio mi ha detto, quando mi sono fatto un fondamento sufficiente, come dice in prima epistola di Giovanni, capitolo 2, versi 20 e 27, dice se avete lo Spirito Santo non avete bisogno che nessuno vi insegni, perché lo Spirito Santo vi guida.
Bene, fratello, tu che sei missionario, tu hai la sicurezza della salvezza?
Sì. Se no, perché sono missionario.
Ah, no?
No, perché c'è Gesù.
E come puoi sapere?
Perché la Bibbia lo dice. Ho ricevuto tanta confusione della religione, chi diceva destra, sinistra, sì, no, eccetera. Però poi da molti anni il Signore mi ha detto, quando io ho formato il mio fondamento sulla Bibbia, prima lavoravo con tutti, cioè evangelizzavo con tutti, tutti erano fratelli, lo sono tuttora fratelli, però attenzione alla dottrina, amare tutti i fratelli, tutti i cristiani, ma attenzione, ci sono dottrine false, quello non c'è niente a che vedere con l'amore cristiano, anzi lì bisogna odiare le false dottrine. Quindi giunse il momento nella mia vita che il Signore mi ha detto, c'hai il fondamento, adesso ama tutti, coopera con tutti, lavora con tutti, ma dottrinalmente vieni solo alla mia parola, la Bibbia.
Okay, so tell us about the salvation. Give us some scriptures, or what do we do about salvation?
Tu chiedi scritture, yeah, sulla salvezza. Bene, questo fratello che scrive che non è sicuro della salvezza perché ha frequentato chiese dove evidentemente i predicatori non hanno la certezza della salvezza. La Bibbia è molto chiara. Vada.
Però le chiese predicano la Bibbia.
Tutti predicano la Bibbia, anche i farisei predicavano la Bibbia. Ma bisogna, vedi, la Bibbia la predicano tutti, però il fatto che alcuni si basano sulla Bibbia, iniziano con la Bibbia, ma la interpretano a modo loro. E qual è il modo corretto? Certamente predicare la Bibbia, però non interpretarla a maniera privata, a maniera personale, ma interpretarla con altre scritture. La Bibbia si interpreta correttamente solo quando la interpreti con la Bibbia stessa. La Bibbia non ha bisogno di interpreti. La Bibbia ha bisogno di persone con lo Spirito Santo che possono usare scritture per spiegare le scritture. Ti faccio un esempio: come tu c'hai un avvocato, due avvocati in un tribunale che si lottano, che si combattono nel nome della medesima Costituzione nazionale. Uh-huh. Per uno è bianco, per l'altro è nero, per l'altro è giusto, per l'altro è sbagliato, l'altro è innocente, l'altro è colpevole. E allora come si dice? Beh, queste differenze avvengono perché sì, si basano sulla Costituzione, citano le leggi, ma poi danno una conclusione personale. Questo uomo è innocente perché ve lo dico io. Uh-huh. Capisci? Invece bisognerebbe iniziare nella verità e terminare nella verità. Ora, la Bibbia, a differenza delle costituzioni nazionali, la Bibbia ha le risposte. La Costituzione nazionale di qualunque nazione non ha le risposte, c'è solo il fondamento. La Bibbia invece è un libro miracoloso, c'ha sia il fondamento che le risposte. Infatti, quando io insegno le profezie bibliche, lì bisogna stare molto attenti perché è facile cadere nei falsi profeti. Va bene, sto ben attento a non interpretare le profezie bibliche sul tempo della fine, sul futuro, fuori dalla Bibbia, perché lo Spirito Santo ti guida sempre a un altro passaggio dove c'è la conclusione. Lo stesso è nella sicurezza della vita eterna. Quindi leggere la Bibbia, però dare la conclusione, nel mio caso, che la vita eterna non si può perdere, attraverso scritture che mostrano che la vita eterna non si può perdere. Infatti tutte le dottrine false che insegnano che la vita eterna e la salvezza di Cristo si perde non sono basate sulle scritture, si basano sulle scritture all'inizio, però la conclusione è basata sui loro insegnamenti non scritturali, mi segui?
Sì. Allora, come si può avere la sicurezza della salvezza?
Bisogna andare alla Bibbia, per esempio, adesso io ti porto a un passaggio, per esempio Giovanni 10, ecco, Giovanni 10, 20, 27, 28, ecco, se vuoi lo leggi tu stessa, eccolo qui.
Ok.
Leggi pure.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Quindi dice: io do loro la vita eterna e non periranno mai. Era solamente nel Vecchio Testamento che Adamo ed Eva potevano perdere la vita eterna. Perché? Perché la vita eterna era stata data loro con la condizionale: se mangiate di questo frutto morirete. E per questo che Satana morirà all'inferno, perderà la vita eterna, i demoni moriranno nell'inferno e Adamo ed Eva sono morti spiritualmente, e se non fosse stato perché si sono pentiti sarebbero morti completamente, però si sono pentiti. Infatti alla fine di Genesi capitolo 4 dice che cominciarono a invocare il nome di Dio, lì c'è la salvezza. Quindi nel Vecchio Testamento la vita eterna era condizionale sull'ubbidienza ai comandamenti, però...
So Adam and Eve were saved or not?
Beh, sono nati con la vita eterna. Traduzione: Adamo ed Eva erano salvati o no? Tu mi chiedi.
Sì.
Beh, non erano mai stati salvati Adamo ed Eva, possedevano solo l'immortalità, la vita eterna, non la salvezza di Cristo. Capisci la differenza?
Yeah, of course.
Perché la loro non era salvezza, ma era vita eterna basata sulla condizionale: se non avessero mangiato il frutto proibito. Però lo mangiarono e morirono. E perso la vita eterna.
Qual è la differenza di vita eterna e salvezza?
La vita eterna è una cosa che Dio dà ai suoi angeli, l'ha data a Satana, a Lucifero, ai demoni, tutti erano angeli prima di cadere, avevano la vita eterna. Adamo e Eva l'avevano, però era condizionale. Gli angeli in cielo hanno la vita eterna condizionale. Per questo che un terzo degli angeli sono diventati demoni. Vedi Apocalisse capitolo 12, il dragone con la coda trascina un terzo delle stelle del cielo, sono gli angeli caduti, sono i demoni. quelli che hanno seguito Satana per il loro orgoglio, eccetera. Quindi questa è la vita eterna, però era condizionale, non dovevano mangiare frutto proibito. Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, Satana e i suoi demoni, il frutto della disubbidienza a Dio, della ribellione contro Dio, mangiarono questi frutti e praticamente hanno perso la vita eterna. Capisci? Invece la salvezza, la differenza è questa, che mentre la salvezza è basata sul condizionale di devi obbedire alla legge, invece la salvezza che è venuta nel Nuovo Testamento attraverso Gesù Cristo è basata non sulla nostra obbedienza ad obbedire alla parola di Dio, ma è basata sul sangue di Cristo. Una cosa che riceviamo per grazia gratuitamente.
E noi abbiamo la vita eterna o la salvezza? O tutte e due? Okay.
Noi la vita eterna non l'abbiamo mai avuta, perché siamo i figli di Adamo ed Eva, siamo nati morti. Noi alla nostra nascita non abbiamo cominciato a vivere, ma abbiamo cominciato a morire. Una persona che nasce non inizia a vivere, inizia a morire, capisci? Però nel nostro caso, che abbiamo accettato Gesù Cristo, la salvezza, siamo nati di nuovo, abbiamo ricevuto la salvezza di Cristo che contiene la vita eterna, però questa volta non è condizionata da niente, è basato sul sangue di Cristo, come dice in 1 Corinzi 6 o 1 Corinzi o 2 Corinzi 6, lì dice siamo stati comprati con un prezzo, apparteniamo a Cristo, quindi non possiamo perdere la vita eterna che dipende da Cristo.
E Adamo e Eva non sono salvi?
Sì, sembra che si sono salvati, perché alla fine di Genesi capitolo 4, dopo che Caino uccise Abele, dice gli uomini cominciarono ad invocare nel nome del Signore, e in Romani capitolo 10, che verso 13, dice chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, quindi credo che loro si sono salvati.
Allora, in questa scrittura, in Giovanni 10, dice che io do loro la vita eterna e non periranno mai. Allora, noi abbiamo la vita eterna, no?
Sì, se hai ricevuto Cristo, sì.
Ah, okay.
C'è, in questa scrittura che tu hai letto c'è anche un particolare che indica chi ha la vita eterna. Verso 27 dice, le mie pecore mi seguono. Se lo vuoi leggere, 27.
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono.
Ed io do loro la vita eterna. Chi sono loro? Quelli che mi seguono.
Sì.
Quindi non è difficile vedere chi c'è la vita eterna. Basta vedere i cristiani che sono solamente nominali e che non seguono il Signore, la sua parola in obbedienza. No, sono cristiani nominali, non sono salvi. Sono solamente i credenti che seguono il Signore, la sua parola. Come si segue il Signore? Ubbidendo alla parola e ai comandamenti di Gesù. Quelli che seguono e ubbidiscono i comandamenti di Gesù per quel che possono, naturalmente, sono salvi. Quelli che cristiani che invece nella tradizione della domenica, così come facevano i giudei, i farisei, eccetera, e che però non seguono la parola di Gesù, non sono salvi. Non perché il seguire ti dà la salvezza, ma perché la salvezza ti fa seguire Gesù e
allora,
lo mostra.
Allora, uno che riceve a Gesù riceve la salvezza e la vita eterna.
Sì, sì.
E tu come sai che non si può perdere?
Perché l'ho appena detto tu, verso 28, i dolori della vita eterna non periranno mai, nessuno le strapperà dalla mia mano, perché non è che noi siamo salvi perché ci aggrappiamo alla mano di Gesù, no. Siamo salvi perché la mano di Gesù ci tiene e nessuno ci può strappare dalla sua mano.
Come sì,
anche,
però,
leggi per esempio al capitolo 11, 25 e 26.
Ok. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo?
Ok, è molto semplice. Quindi questi predicatori che dicono sono venuti in questa chiesa per dare la vita eterna sono falsi profeti.
Sì, però qui non parla del peccato.
Ma il peccato, noi ci siamo pentiti dal peccato quando accettiamo Cristo. Non puoi ricevere Cristo se non ti penti dal peccato.
Yeah, but also after you receive Jesus, you still sin.
Tu dici dopo che riceviamo Gesù pecchiamo di nuovo.
Yeah.
Certo, però vedi, se tu vai alla prima epistola di Giovanni, lì c'è la risposta a questo. Ecco, poi, il secondo capitolo di Giovanni, versetto 1 e 2, ti risponde a questo. Quindi la tua domanda è, però dopo che riceviamo Gesù continuiamo a peccare? Assolutamente sì. Infatti, come dice l'ultima scrittura di primo Giovanni, cosa dice?
L'ultima scrittura, verso 10?
Sì.
Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.
Quindi siamo peccatori, ma non sono, una volta che crediamo in Cristo, continuiamo a peccare, però non è un peccato che ci può condurre all'inferno ormai. Non è un peccato, non esiste un peccato che ci può fare perdere la vita eterna una volta che siamo in Cristo. Capisci? Perché questo? Perché se tu continui a leggere il secondo capitolo della prima epistola, 1 Giovanni 2, 1 e 2, cosa dice?
Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Ok, la propiziazione è una parola che in greco significa pagamento.
Okay.
Propiziazione vuol dire pagare in greco, se tu vai nell'originale. Quindi cosa sta dicendo qui Giovanni? Sta dicendo che è chiaro, dice di non peccare, però dice se però qualcuno dovesse peccare, e come per esempio Davide che ha peccato commettendo adulterio con Batseba, uccidendo suo marito, Pietro che ha rinnegato Gesù, eccetera, quindi tutti peccano, quindi ci sono dei falsi dottrine che dicono che una volta che si è salvo non pecchi più. Sono stupidaggine, perché abbiamo letto l'ultima scrittura, 1 Giovanni 1,10 dice tutti pecchiamo.
Uh-huh.
E poi secondo 1 Giovanni 2,1 e 2 dice se peccate, quindi ancora continuiamo a peccare, ma la differenza è che adesso abbiamo, come dice, un avvocato?
Un avvocato.
Ok, la parola greca è paracleto, la stessa parola che si usa per lo Spirito Santo, perché qui mostra che Gesù e lo Spirito Santo sono la stessa persona, la stessa cosa, quindi andiamo sulla Trinità. E quindi qui sta dicendo che anche se peccassimo, perché pecchiamo, però ciò nonostante, siccome abbiamo un avvocato, lo Spirito Santo, lo Spirito in noi, egli è la propiziazione, vuol dire egli è il pagamento dei nostri peccati. Non dice ha pagato i nostri peccati, anche il verbo dice, non parla al passato, non dice è stato il pagamento, è stato la propiziazione,
egli è la propiziazione.
È la propiziazione, è il pagamento. Cosa significa? Significa che Cristo sta pagando adesso per i nostri peccati. Perché? Perché Cristo è nel nostro cuore, continua a peccare. Cioè, se la salvezza nostra dipendesse dalle nostre opere, e allora siamo noi che ci salviamo, non Cristo. Cioè, com'è possibile che noi non potevamo salvarci? Ci siamo salvati per il sangue di Cristo, per grazia, però una volta salvati ci salviamo per opere, ci manteniamo salvi per opere. È sciocco pensare una cosa così. È chiaro che se non potevamo salvarci, tanto per cominciare, è logico che non possiamo mantenerci salvati, tanto per continuare.
In fact, I remember the scripture Paul gave to Galatians.
Tu ti ricordi una scrittura in Galati?
I don't know what it is, but he says, once you started by grace, now you want to finish by works?
Sì, Galati, sì, Paolo dice, oh Galati insensati, avete cominciato per grazia, adesso volete perfezionarvi
nella opera.
Tramite le opere?
3:1?
Sì, 3:1. Bene. Verso 3, Galati 3:3.
Ok. Siete così insensati che, avendo cominciato nello spirito, ora vorreste finire nella carne?
Capisci? Cioè i Galati avevano cominciato nello spirito, cioè salvati per grazia, però dopo erano arrivati i falsi profeti giudei, i farisei, a dire sì, ok, Cristo va bene, però ci vuole anche mantenere le leggi di Mosè, cosa che per esempio i cristiani messianici di oggi predicano ancora questo. È sbagliato, infatti Paolo sta dicendo insensati, avete cominciato nello spirito, ora volete la perfezione della carne. Se, cioè sta dicendo, se la vostra perfezione carnale non ha potuto salvarvi all'inizio, tanto per cominciare ci è voluto Cristo, il sangue di Cristo, la sua croce, il suo sacrificio, come pensate che adesso di mantenervi salvi tramite la circoncisione? Si traduce nel cristianesimo moderno andare in chiesa, mantenere i comandamenti della Bibbia, cose tutte belle e buone, però non ti salvano.
Okay. I want to ask you something. Because anybody listening to this message,
qualcuno ascoltando questo messaggio,
they might say, well,
potrebbero dire?
They might say, well, now that I'm saved, I can sin peacefully because after all I remain saved.
Potrebbe pensare, beh, visto che la salvezza non si può perdere, allora posso vivere in adulterio, nel peccato, fare quello che mi pare, tanto la salvezza non la perdo.
I'm going to heaven anyway.
Tanto in cielo ci vado lo stesso.
So this is the right message?
Il messaggio è giusto, e tu chiedi se il messaggio è giusto. Il messaggio è giusto, però non sono d'accordo con quello che tu dici, che uno che è salvato può ragionare così. Certo, ci sono, cristiani credenti che ragionano così, però questi sono cristiani nominali, di convenienza, egoisti, che cercano solo il proprio interesse. Per loro Gesù è una mercede, loro vanno da Dio solo quando hanno bisogno. Questi sono i famosi scaldapanchina della domenica mattina. Non sono cristiani veri. Questi sono quelli che il Signore si vergognerà di loro se per caso, per il rotto della cuffia, fossero stati salvati. Ma la maggioranza di questi non sono salvi, perché dai loro frutti li riconoscerete. Se un albero non dà frutti, un albero è morto, l'albero non è fruttifero. Quindi un cristiano che dice ora sono salvo, quindi posso vivere egoisticamente, è chiaro che la sua salvezza è falsa.
Okay, now I have a question that another brother asked. Once you are saved.
Un altro fratello chiede.
Yes. Once you are saved, how come you cannot lose salvation?
Una volta che sei salvo, com'è possibile che non puoi perdere la salvezza?
Since the Bible does talk about falling from grace.
Poiché la Bibbia parla che si può cadere dalla grazia.
So, aren't you losing salvation?
Quando cadi dalla grazia?
Yes.
In effetti sì, e vedi, ci sono estremità, ci sono cristiani che pensano che perdi la salvezza quando cadi dalla grazia. Un'estremità di qua, poi c'è l'estremità di là che dice mai si può perdere la grazia, non importa se tu ti comporti tanto male quanto vuoi, è sbagliato, però non perdi la grazia, non perdi la salvezza, eccetera. Ora, c'è la verità nel mezzo, è vero che non perdi la salvezza, ed è vero anche che si cade dalla grazia, lo dice chiarissimo Galati 5,4, dice e voi siete caduti dalla grazia, secondo Corinzi 6, versetti 1 e 2, dice cercate di non ricevere la grazia in vano.
Però non è la stessa cosa? Scadere della grazia e perdere la salvezza?
No, assolutamente no. No, perché se tu, per esempio, non hai soldi per pagare l'affitto, preghi e uno viene e ti regala l'affitto, quella è la grazia. Se tu non hai cibo, uno bussa alla porta e senti mi avanza del cibo, quella è grazia. E se tu vieni guarito da una malattia, quella è grazia. Cioè la grazia e praticamente è tutto, ok? Tutto quello che riceviamo di positivo da Dio, la salvezza, una famiglia, dei figli sani, è tutto per grazia. La salvezza è parte della grazia, è chiaro. Però sappiamo che la salvezza non è compresa nella grazia quando la perdi, perché ci sono scritture specifiche che dicono che la salvezza non puoi perderla. La grazia è una parola grandissima, racchiude tutto quello che Dio ha creato. Uh-huh. È tutto per grazia, il firmamento, l'universo, il giardino dell'Eden, l'umanità, tutto per grazia. Quando Mosè è venuto e ha ricevuto i 10 comandamenti è stata una grazia di Dio, capisci? Uh-huh. Però la grazia è una cosa generale, però la salvezza è una cosa invece specifica. Quindi quando si dice sei scaduto dalla grazia, si intende tu non stai camminando nella protezione di Dio, puoi stare attento, se guidi la macchina puoi andare a ucciderti, succede a molti cristiani, e puoi divorziare, puoi perdere la moglie, la famiglia, puoi perdere il marito, puoi perdere, camminando fuori dalla grazia diventi furioso, ti arrabbi, offendi e perdi il matrimonio, questo è perdere. Se tu lavori stipendiato puoi perdere il lavoro, non hai soldi dall'affitto. La salvezza è diversa, non è compresa la salvezza in questo, come lo sappiamo, ma lo dice chiarissimo. L'abbiamo letto in queste passate scritture, poi puoi andare avanti a leggere, per esempio, in Epistola di Giovanni, Primo Giovanni, capitolo 5, Primo Giovanni 5, dall'11 al 13, credo. Ecco, dov'è? Qui. Uh-huh. Dall'11 al 13, vuoi leggere tu?
Ok. E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del figlio di Dio.
Capisci?
So only believing?
Sì, sta dicendo, sì certo, vi ho scritto queste cose per, affinché sappiate che avete la vita eterna. Mm-hmm. Ok? E ce l'avete, cioè se tu perdessi la vita eterna che Cristo ti dà, o la salvezza eterna, come preferisci chiamarla, se tu potessi perdere questo, ma allora Cristo è un imbroglione, Cristo è un mentitore, Gesù ha detto bugie, perché dice che ci ha dato la vita eterna e poi la perdi ogni 2 o 3 giorni. Che vita eterna è? Capisci? È come se io ti do un regalo, tieni, prendi questa penna, prendi, questa è la tua, è un regalo, ti regalo questa penna. Ok, eccola qui, grazie. Un regalo.
Prego. Grazie, grazie.
Poi domani tu mi guardi storto e dici, aspetta un attimo, tu mi hai guardato storto e hai fatto un peccato contro di me, ridammi la penna.
No, è un regalo. No,
è un regalo,
mio.
No?
It's mine.
Tu, lì, guarda, mettiamolo più chiaro, io ti regalo $10.
Okay.
Dice un regalo, tu dici, posso spendere? È un regalo, $10. Tu vai e lo spendi.
Oh, yeah.
Domani torni e dici, senti, dammi $10 perché mi sei antipatica adesso. Ti dice, guarda che li ho già spesi.
Right.
E cosa fai? Non puoi darmeli più, capisci? È stupido pensare che Gesù, oggi mi chiedo che molti predicatori predicano un Gesù, dipingono un'immagine di Gesù che assomiglia più al diavolo. Cioè è il diavolo che ti dà una cosa e poi se la riprende, Cristo no. Dice Romani, credo capitolo 11, 27, 29, dice i doni di Dio sono senza pentimento, Dio non riprende il suo dono. Per questo che Gesù è dovuto morire sulla croce. Dio non può cambiare la sua parola. Se dice Adamo ed Eva dovete morire, loro devono morire. E Dio gli faceva male al cuore, però devono morire. E Dio ha preferito mandare Gesù, suo figlio unigenito, a morire sulla croce pur di non cambiare la sua parola. Infatti Gesù è morto sulla croce perché Dio non ha voluto cambiare la sua parola. Ha detto voi dovete morire se mangiate questo frutto, perché se loro non fossero morti Satana avrebbe accusato Dio che è un mentitore, lui cambia le carte in tavola, cambia le leggi come gli pare, e quindi così che Satana spinge gli angeli a ribellione, accusa Dio di bugia, ma Dio non mente, capisci?
Allora lo che io ho capito,
quello che tu hai capito,
quello che io ho capito, sì, è che scadere della grazia non c'entra nada con perdere la salvezza.
Non c'entra niente
con perdere la salvezza. È come perdere una benedizione.
Benedizione, tante cose.
Yeah?
Sì.
Ok.
Capisci? Come lo sappiamo? Sappiamo per tutte queste scritture che ti ho dato e altre. Vuole delle altre?
Yes.
Romani 8, 35 al 39.
Can we read it?
Sì.
Un secondo.
Gabriel, give me your Bible, please.
Romani 8. Dove? Romani 8?
Romani 8, da 35 al 39.
Chi ci separerà dell'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
Salmo 89. Guarda, lì è una bella lista. Né potenze, né cose passate, né cose future, né angeli, cioè chi sono gli angeli? No? Né diavoli, nessuno. Neanche una chiesa che predica dottrine false, un pastore, un falso profeta che ti predica false dottrine, posso separare queste verità. Poi dipende naturalmente se tu credi al pastore, perché non è che tutti i pastori sono di Dio, alcuni sono falsi, no? perché prima di farsi dottrina. E come sappiamo chi sono veri o falsi? Va sempre andare al metro di misura, che è la Bibbia. E non è che tutte le dottrine, tutti i predicatori sono da Dio. Ci sono angeli di luce, secondo Corinzi 11, che ti ingannano. Era, quindi andiamo sempre alla parola. Quindi nessuno, non fatevi rubare la salvezza da un predicatore a raccogliere soldi, da una religione politica, oggi molte religioni sono politiche. Bene, continuiamo il discorso.
You think that's the reason why they preach that you can lose salvation, so you keep going back on and on to their church?
E tu vuoi sapere perché credono in queste bugie? Ma io credo che la maggioranza dei predicatori che credono in queste bugie, cioè, perché sono ignoranti, sono ingannati a loro volta. Ingannati e ingannatori, non sanno la verità. Perché non sanno? Dal momento che tu cessi di ubbidire ai comandamenti di Cristo, cessi di capire. Perché dice in Atti 5:32 lo Spirito Santo viene dato a chi ubbidisce. Tu non ubbidisci, lo Spirito Santo non lo ricevi, o se ce l'hai perdi la grazia, scadi di grazia, Spirito Santo ti lascia, va bene? Uh-huh. E allora, così come Giuda aveva lo Spirito Santo nel nome di Cristo, che okay? Non suo, ma nel nome di Cristo, attraverso lo Spirito Santo faceva miracoli, Giuda. Capite? Nel nome di Cristo, prima della Pentecoste, ok? Uh-huh. Uno Spirito Santo che era su Giuda e gli apostoli nel nome di Gesù. Non ricevuto, ma il potere era lì. Però Giuda ha perso questa potenza attorno a lui, ok? Perché lui è disobbedito. Pietro...
But was he saved?
Questo chiedi a Dio, non lo so. Era salvo Giuda, questo qui possiamo litigare su questo, ognuno ha le sue opinioni, la Bibbia non parla di salvo, non salvo. Okay. Questo lo vedremo in cielo. Solo che Pietro ha rinnegato Gesù come ha fatto Giuda, più o meno, magari no, non tanto, però l'ha rinnegato. Però Pietro si è pentito veramente, Giuda invece è andato a impiccarsi, sono cose diverse.
But when he hanged himself, isn't that repentance?
Sì, lui si è pentito, Giuda si è pentito. Tu chiedi che se quando Giuda è andato a impiccarsi si è pentito? No, certo che si è pentito. Infatti è andato dai farisei e dai giudei, ha ridato i soldi dicendo...
Exactly.
O quest'uomo è innocente, eccetera, il farisea dice: beh, arrangia, è il tuo problema.
Cioè,
si è pentito, però vedi, c'è pentimento che porta a vita eterna e c'è pentimento per egoismo, perché sei ferito nell'orgoglio. Cioè, anche la persona peggiore al mondo, Hitler, si pente per una strategia sbagliata. Hitler diceva: questa battaglia non dovevo fare, devo fare un'altra, questa battaglia non mi conviene.
Okay.
Cioè, questo non è pentimento, non è che tutti i pentimenti portano a vita eterna, alcuni sono pentimenti, ho sbagliato, ciò non significa accettare Cristo.
Non è per cambiare.
Sì, non è per cambiare, invece Pietro si è pentito veramente.
Okay.
Quindi quando ci pentiamo, attenzione, perché ci pentiamo? Un ladro che viene colto in fallo si pente, non dovevo rapinare questa banca, dovevo rapinare un'altra, capisci? un marito adultero che è colto sul fatto di adulterio dice: ah, mi pento, ho sbagliato. Dovevo organizzarlo meglio.
Aia.
Capisci?
Ok.
Va bene.
Psalm 89?
Sì, sì. Andiamo avanti. Salmo 89, 30 fino a 35.
30.
Cioè, addirittura la vita eterna nel Vecchio Testamento. Attenzione, la salvezza di Cristo nel Vecchio Testamento. Sono le promesse che Dio ha fatto a Davide, re Davide, che Davide rappresentava simbolicamente Gesù Cristo, simbolicamente. Vai.
Ok. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano nei miei ordinamenti, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò la loro trasgressione.
Scusa, puoi ricominciare il verso 27? Chiedo scusa, perché sennò così si capisce meglio. Verso 27.
Ok.
Qui praticamente stiamo parlando di Davide, no? Però Davide rappresentava Cristo, capisci?
Mm-hmm.
Vai, 27.
Lo costituirò pure... mio primogenito.
Capisci?
Il più...
Sì, chi è primogenito? Non è Davide, è Gesù Cristo,
Jesus,
capisci?
Yes.
Ecco, ripeti.
Lo costituirò pure mio primogenito, il più eccelso dei rei della terra.
Perché non sta parlando di Davide, ok, di carne e ossa, che è il re dei re. In Apocalisse 19 dice il re dei re è Gesù Cristo. Capisci? Quindi qui in parabola sta parlando di Cristo. Vai avanti.
Li userò benignità per sempre. E il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò pure la sua progenie eterna e il suo trono come i giorni dei cieli.
È chiaro che sta parlando di Gesù Cristo, no?
Sì, sì, molto.
Vai. Quindi adesso si capisce meglio. Verso 30 sta parlando, in parabola sta parlando di Davide e della sua discendenza fisica. però spiritualmente egli rappresentava Gesù Cristo, va bene?
Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano nei miei ordinamenti, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti...
Sto parlando dei suoi figli, i figli di Cristo, attenzione.
Yeah.
Ok. Ma magari anche i figli di Davide fisicamente, però quelli che sono in Cristo, perché non tutti i figli di Davide carnali sono stati in Cristo, alcuni sono stati dei grandissimi criminali.
Io punirò la loro trasgressione con la verga e la loro iniquità con battiture, ma non ritirerò la mia benignità da lui e non lascerò che la mia fedeltà venga meno. Non violerò il mio patto e non muterò ciò che è uscito dalle mie labbra.
35 letto.
Wow.
Hai letto tutto,
giurato,
fino al 35.
No, ho giurato una volta per la mia santità e non mentirò a Davide.
Ok. Capisci cosa sta dicendo?
That's beautiful.
Nel Vecchio Testamento qui si vede la grazia di Dio.
So in other words, even if he gives punishments, salvation you don't lose.
Certo, sta dicendo li punirò, li castigherò, li sculaccerò, tutto farò, come quando ha mandato Assiria a distruggere Israele e Babilonia a distruggere Giuda e Roma a distruggere tutto. Mm-hmm. Sculacciate, ci sono ancora gli ebrei oggi che quando sentono il nome di Gesù Cristo sputano per terra, però Dio li perdonerà quando si pentiranno, dice in Zaccaria capitolo 12 e 14. Mm-hmm. E cioè questo succederà al rapimento, Armageddon, rapimento. Capisci? È molto chiaro qui, no?
Yes.
Qui vediamo la grazia, la salvezza di Cristo nel Vecchio Testamento.
Very nice.
Bellissimo?
Very nice.
Ok, quindi allora voglio fare una differenziazione. Qui abbiamo una scuola di insegnanti, oggi nel corpo di Cristo nel mondo, che partono dalla Bibbia, si basano sulle scritture, ma terminano a interpretare nelle loro rivelazioni personali e nelle loro interpretazioni, che puoi prendere o lasciare, credere o non credere, e da qui sorgono decine di migliaia di religioni cristiane. Ognuno se le interpreta a modo suo, si cucina gli spaghetti a suo modo. Ora, e poi c'è un'altra scuola di insegnare la Bibbia, di cui io molto, molto umilmente faccio parte, ed è questo. Il partire dalla Bibbia e terminare nella Bibbia, ok? Uh-huh. Ora, qui ti ho dato un esempio. Abbiamo visto che partiamo dalla vita eterna che abbiamo in Cristo, però non termino dicendoci la vita eterna non puoi perdere perché è così. Perché ti ho dato delle scritture che dicono che è così. E questo gli insegnanti che insegnano partendo dalla Bibbia, però terminano dicendo che la vita eterna puoi perderla, non ti danno scritture. Sì, ti danno qualche scrittura molto distorta, dimezzata, annacquata, reinterpretata, però non dice. Per esempio ti danno scritture come Ebrei capitolo 6, se tu vedi, vai a Ebrei capitolo 6,
yes.
Ok, ti serve questa scrittura qui, Ebrei 6, dal 4 al 6 credo, questa diciamo è la scrittura che è classica, che... i predicatori usano, molti di loro che predicano queste false dottrine usano quasi sempre e l'interprete dicendo che significa perdere la vita eterna. Ora leggiamo e vediamo perché non è così.
From the beginning?
No, dal 4 al 6 credo che comincia al 4. Sì, comincia al 4, sì. Ebrei 6 versetti 4 fino al 6.
Quelli infatti che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire. Se cadono è impossibile riportarli di nuovo al ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono a infamia.
E una volta, non so se tu eri con me, eravamo in Romania a predicare in una chiesa e siamo andati in Oradea,
sì,
mi pare.
Sì, sì.
Siamo andati in una chiesa a predicare e io predicavo la salvezza, appunto, che non puoi perderla, E poi ci hanno invitato, e lì alcuni erano contenti, altri erano scioccati. Poi ci hanno invitato fuori da quella chiesa lì, ci hanno invitato a predicare in una casa privata. Ti ricordi, c'erano sì. 20-30 persone, e c'erano due anziani della chiesa che credevano che la vita eterna puoi perderla.
Sì.
E mi hanno chiesto davanti a tutti, hanno letto questa scrittura davanti a tutti, dicendomi che queste scritture mostravano che perdi la salvezza. E allora io gli ho detto: leggi bene le parole, cosa dicono qui. E allora hanno riletto, e davanti a tutti gli ho chiesto esattamente: allora qual è la tua domanda? Dopo che l'hanno riletto un pochettino con più cuore, si sono ammutoliti e hanno rifiutato di fare la domanda. E c'erano, ti ricordi, c'erano tutti quanti nella stanza, e dicevano: beh, fate la domanda. E questi si rifiutavano di fare la domanda. E io ho ripetuto 3-4 volte, ho detto: fate la domanda. Questi, quando hanno riletto queste scritture alla luce dello Spirito Santo, erano scioccati e si sono rifiutati di fare la domanda.
Yeah, sì.
E la gente ci chiedeva: perché non chiedete? E questi si rifiutavano di chiedere. Gli ho detto: senti, vi aiuto io, va bene? Facevo domanda per voi. Voi volete dire che si perde la salvezza perché dice qui che non si possono più essere portati a pentimento?
Yeah.
Ti ricordi?
Yes.
E detto, dice così, vero? Dice sì, però dov'è la parola salvezza? Dove dice perdi la salvezza? Chiaro, non puoi più portare il ravvedimento perché hanno assaggiato lo Spirito Santo, assaggiato anche la salvezza, se vuoi, assaggiato la vita eterna, assaggiato Dio, sì, però non gli è piaciuto. Ok, si sono allontanati. Okay, il diavolo ha assaggiato Gesù Cristo. Certo, il diavolo sa chi è Cristo, come quei demoni nel libro degli Atti, cos'è, capitolo 16 o capitolo 19, credo, i sette figli di Sheba che andavano a esorcizzare e dicevano: Paolo so chi è, Paolo lo conosco, Cristo so chi è, ma voi chi siete? E li batterono di botte e li mandarono via nudi, i sette figli di Sheba. Cioè, i demoni sanno chi è Gesù Cristo. Hanno assaggiato Gesù Cristo, hanno assaggiato la vita eterna, la salvezza, hanno assaggiato il Spirito Santo, ma non gli è piaciuto, preferiscono Satana. Quindi non possono più essere portati a pentimento. Per questo Gesù ha detto, parlando del diavolo, è stato già giudicato. Il diavolo non sarà giudicato, è stato già giudicato, il lago di fuoco lo aspetta per la sua morte eterna. Va bene? Quindi queste scritture non stanno parlando della salvezza, parlano di quelli che hanno assaggiato il regno a venire e lo hanno rifiutato, come Satana. Va bene? Il diavolo ha parlato con Gesù in Luca capitolo 4, lo ha assaggiato e non gli è piaciuto, per questo che andrà all'inferno. Però non parla di che avevano la salvezza e che l'hanno perduta, dice che l'hanno rifiutata.
You know, the most common question in the churches concerning salvation is this.
Sì, tu chiedi che la domanda più comune nelle chiese è la seguente.
If a believer gets saved,
se un credente si salva,
and he really lives a Christian life,
e vive una vita cristiana degna,
but then falls into adultery,
poi cade in adulterio,
how can he still be saved? He loses salvation.
Come può essere salvo? Perde la salvezza.
Yeah. Beh, you believe somebody can fall in adultery and still be saved?
Mm-hmm. Sì, certo. E qui, dice, tu mi chiedi se io credo che uno può cadere in adulterio e rimanere salvo. Certo.
Yes.
E certo che può rimanere salvo. Ora mi si accuserà: ah, tu stai incoraggiando l'adulterio. Non sto incoraggiando l'adulterio. Sto dicendo che se commetti adulterio perderai la grazia, perderai benedizioni, il Signore ti sculaccerà, puoi perdere la moglie, il marito, i figli, puoi divorziare, i figli potrebbero essere divisi, puoi entrare e puoi terminare la tua vita in un incubo quando avevi un matrimonio di paradiso. Perderai queste cose, ma non la vita eterna. Questo te lo confermo in 1 Corinzi 3. Ecco, aspetta che andiamo a 1 Corinzi 3. Verso 11 dice: nessuno può porre altro fondamento se non quello che è Cristo Gesù. Quindi tutti i cristiani si basano sul fondamento di Cristo.
Okay.
Però attenzione, vuoi leggere da 12 in poi?
Da 12?
Continua a 12.
Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la palesserà. Poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvo, ma come attraverso il fuoco.
Ok, dice non di meno sarà
salvo.
Cioè dice se la sua opera non vale niente, cioè magari che so cosa ha combinato di male, la sua opera sarà arsa, cioè nessuna benedizione, come dice in Apocalisse 3:11, attenzione che non perdi la corona. Sta parlando a Filadelfia. Non, attenzione che la corona la puoi perdere. Non dice la salvezza. La corona, cosa sono i premi, sono le benedizioni. Apocalisse capitolo 22, versetti 11 e 12, cosa dice? Vengo presto, cioè il mio premio è con me per darlo a ciascuno secondo delle sue opere. Non sta parlando di salvezza, è chiaro, però, il nostro status sociale, virgolette, in cielo, per l'eternità, dipende dalle opere.
Però questo tipo di credenti dove vanno? Nel paradiso insieme con i credenti veri?
Beh, il paradiso non è che c'è solo un posto. Ognuno andrà in base ai suoi meriti. Salvezza è per grazia, però il luogo in paradiso dipende. Lo vediamo questo nelle vergini sagge e stolte, per esempio in Matteo 25, dove le vergini sagge, con l'olio vanno dentro la camera nuziale che rappresenta la nuova Gerusalemme d'Apocalisse 21 che scende come una sposa. Okay? E poi ci sono le vergini stolte che vengono chiuse fuori dalla camera nuziale, fuori dalla nuova Gerusalemme, quindi vanno in un altro luogo.
E dove?
E lo sa Dio dove. Può essere, cioè il regno di cielo è grande, ok? E il regno di cielo è molto grande, cioè ci sono, Gesù ha detto nella casa del Padre mio, in Giovanni 14, verso 1, dice ci sono molte dimore. Cioè prima che esistesse la nuova Gerusalemme già c'era il regno di Dio, capisci? Quindi andranno in un luogo dove non sono sposati con Cristo. Le vergini savie si sposano con Cristo, le vergini stolte senza olio, l'olio sarebbe l'ubbidienza ai comandamenti di Cristo.
That's amazing. So I want to make a little resume according to the scriptures you gave us.
Sì, vuoi fare un riassunto in base a queste scritture?
Tell me if I understood right.
Mm-hmm, ti dirò se hai capito bene.
So in heaven there are different levels.
Ci sono diversi livelli in cielo.
And it depends. Okay, salvation everybody can receive all by grace.
Salvezza si riceve per grazia e tutti la ricevono solo per grazia.
But it does depend on your obedience. What kind of
i premi?
Yeah, what kind of blessings you will receive?
Sì, dipende dalla nostra obbedienza che tipo di premi riceveremo, certo.
Because you read in 1 Corinthians 3 that there are ricompensas, it said?
Sì, in 1 Corinzi 3 ho letto che vi sono delle ricompense.
And then you said Matthew 25, the wise virgins, the foolish ones.
Matteo 25, delle vergini stolte, le vergini savie.
And those who build wrongly on the foundation of Christ, you also said Jesus will be ashamed of them.
Sì, e quelli che costruiscono male sul fondamento di Cristo, Gesù si vergognerà di loro. Ci sono scritture su questo.
But they are still saved.
Però rimangono salvi, sì.
Did I understand right?
Sì, ho capito bene. Primo Corinzi 13 dice chiaramente, dall'11 al 15 dice, però la sua opera sarà bruciata, però egli rimane salvo. Così chiaro, rimane salvo, dice.
Okay.
Chiarissimo. Poi ci sono altre scritture in Daniele 12, 2 e 3 dice, parla del rapimento, molti saranno risusciteranno, e questo prima del millennio, risusciteranno alcuni per vita eterna e altri per vergogna eterna e eterna infamia, e quelli che avranno condotti molti alla salvezza brilleranno come stelle. E come Gesù ha detto in Luca 9:23, Marco 8:34, chi si vergogna di me, io mi vergognerò di lui. Quindi si tratta qui di resuscitare in cielo e trovare in Gesù che si vergogna di te. Così come noi possiamo vergognarci di annunziare Cristo, di predicare la sua salvezza, perché non abbiamo il diploma teologico, perché i nostri amici ci prendono in giro, perché sennò perdiamo il posto di lavoro, perché alla sera c'è programma la televisione, perché mia moglie o mio marito non vuole, eccetera, eccetera. Bene, arriveremo in cielo, troveremo un Gesù che ci farà mietere quello che abbiamo seminato. Chi si vergogna di me, io mi vergognerò di loro. Luca 9:23 al 26, Marco 8 dal 34 al 36, 36-38 così, Luca 9, 57 a 62, chi mette mano all'aratro e guarda indietro non è adatto al regno di Dio, non hai tempo di andare a salutare tuo padre, non hai tempo di andare a seppellire al funerale di tuo padre, una volta che metti mano all'aratro. Io non ho potuto andare al funerale di mio padre, che mi trovavo in un'altra nazione, non ho potuto fare in tempo di andare, e come potevo farlo, quindi mi trovavo in un'altra nazione e a volte devi perdere un funerale, però mio padre è in cielo, cioè cosa vado a fare al funerale lì? E avevo le mani piene tra i bambini, predicazione e tutto, non riuscivo a distogliermi, quindi a volte devi rinunciare al funerale, perché siamo qui a annunziare la vita eterna, la salvezza, gente che sta andando all'inferno, cosa importa se vai o no a un funerale? Poi Gesù ha detto in Luca 9,57, lascia che i morti seppelliscono i morti. Tanti di quelli che vanno ai funerali a seppellire sono morti nello spirito, lascia che lo facciano loro.
Ok, to me it's very clear, è molto chiaro, and scadere della grazia è possibile, però significa perdere benedizioni, ricompense, non significa perdere la salvezza, right?
Well, then, sì, no, tu...
Did I understand right?
Parlato in italiano, sì.
Yes.
Non devo tradurre. Sì, la Bibbia è chiara, guarda, ci sono tante scritture che dice la salvezza non puoi perdere, ma un avvocato che continua a essere propiziazione, continua a essere pagamento per i nostri peccati, e non c'è nessunissima scrittura, ci sono migliaia di dottrine false che dicono che perdi la salvezza, perché? Però non c'è nessuna scrittura che dice che la perdi, ci sono scritture che dicono il contrario, la salvezza non la perdi, ma perché allora tante chiese, tanti predicatori e religioni predicano che perdi la salvezza? Secondo me una parte è che i predicatori sono ignoranti, non conoscono la parola, un'altra parte è che sono disubbidito dello Spirito Santo e quindi hanno perso la grazia del conoscimento, dell'intendimento delle scritture e quindi possono solo interpretare in modo sbagliato. Poi c'è un'altra parte di predicatori che lo fanno per interesse, quindi accrescere la necessità dei credenti, pecore ignoranti che non conoscono la Bibbia perché conoscono meglio la televisione, il programma televisivo, conoscono meglio il bar, conoscono meglio il posto di lavoro, conoscono meglio il programma del datore di lavoro che non il datore della vita, Dio, e conoscono meglio la televisione che non la Bibbia, allora questi in cielo non avranno televisione, avranno solo vergogna. Okay? Poi ci sono predicatori appunto che predicano con l'interesse di... che le pecorelle devono dipendere dalla droga religione, cioè avere questi predicatori rapaci, falsi, conviene che le pecore siano ignoranti e che dipendano dall'intercessore religione. Quindi dove andare ogni domenica a prendere una razione di droga religiosa che ti mantiene santo, virgolette, per una settimana fino alla prossima siringa di droga religiosa. Conviene che dipendano da una religione per sentirsi un poco santi, perché così la chiesa edificio diventa indispensabile, che è una bugia, una falsità, la chiesa edificio non serve a niente, è Cristo che serve a tutto, l'assemblea, la vera chiesa siamo noi che ci riuniamo, ora adesso siamo sotto gli alberi, quindi nella nostra casa c'è un piccolo parco, grazie a Dio con alberi, e questa è la nostra chiesa, sotto gli alberi, Gesù si riuniva sul Monte degli Olivi, sotto gli alberi, capite?
Yes, ho una domanda. I understood about salvation. I want to ask you something you mentioned earlier.
Sì, hai capito riguardo alla salvezza e c'è la cosa che volevi chiedere riguardo a poco fa.
In 1 John 2 you mentioned paracleto and avvocato.
In primo Giovanni, prima epistola di Giovanni, la prima epistola, capitolo 2, verso 1 e 2, abbiamo parlato dell'avvocato, che
yes,
è Cristo, che è anche lo Spirito Santo.
You did mention the Trinity.
Ho parlato della Trinità.
Can you explain to us the Trinity?
Io non credo che nessuno può spiegare la Trinità a fondo, perché io la capirò a fondo quando sono in cielo. Però,
but you believe in the Trinity?
Sì. Chiaro, sì, io credo nella Trinità. Yeah. Mi chiedi, sì, certo che ci credo, perché ha detto Gesù in Giovanni 14, dice chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi è chiaro che non sta parlando della persona fisica, la carne di Gesù, figlio di Maria.
Okay.
Sta parlando dello Spirito Santo. Gesù sta dicendo chi ha visto lo Spirito Santo in me in opera ha visto Dio, sta dicendo quello. Chi ha ricevuto la mia verità ha ricevuto Dio. chi ha ricevuto la mia salvezza ha ricevuto Dio, perché cioè, lo Spirito Santo è in tre persone, è lo Spirito Santo che è in tre persone, non è che Dio e Gesù e lo Spirito Santo sono uno nella carne fisicamente, Gesù di Nazareth, figlio di Maria, è lo stesso corpo carnale di Dio sul trono, non è così, ok? Gesù figlio di Maria non è mai esistito in cielo, Gesù figlio di Maria è esistito, è Gesù Cristo figlio di Dio nello spirito, quindi spiritualmente sono uno la Trinità, fisicamente qui c'è il corpo di Gesù figlio di Maria e qui c'è il corpo di Dio in cielo che non è figlio di Maria.
But God has a corpo?
Dio ha un corpo. Dio,
non è spirito?
Chiedi se Dio ha un corpo, certo che c'è un corpo.
Dio non è spirito?
È anche spirito.
Ah, corpo fisico? Che tipo corpo di corpo?
Dio ha un corpo fisico, certo. E, infatti Dio assomiglia a noi, o meglio noi assomigliamo a Lui. Ah. Perché in Genesi capitolo 1 Dio disse facciamo l'uomo a nostra somiglianza. Ok? Quindi le ha fatto a somiglianza sua.
Quindi
noi,
nostra?
Perché è plurale. In ebreo, quando, quando dice Elohim, nome di Dio, è plurale. Him in ebreo è plurale. Quindi è sempre, Dio è sempre plurale. Perché? Perché c'è la divinità non è una, sono tre, sono la Trinità, di nome diamo la Trinità.
That's nice.
Capisci? E quindi va bene?
I heard a story one time about the Trinity, how somebody explained it. There were two guys going fishing in winter.
Una volta ti hanno spiegato, hanno cercato di farti capire la Trinità attraverso questa storia, e c'erano tre persone che andavano a pescare, due persone hai detto, che pescavano d'inverno.
Yes, and they went on a lake which was icy.
Sì, sono andati in un lago che era ghiacciato.
And they made a hole.
Hanno fatto un buco.
And they started fishing.
Cominciarono a pescare.
And they started talking about God, the Trinity, and actually they were kind of arguing. One believed in the Trinity, one didn't.
E litigavano, uno credeva, l'altro non credeva la Trinità.
So the one who believed explained to him.
Quello che credeva cominciò a spiegare.
To make you understand Trinity, just look at the situation here.
Disse, per farti capire la Trinità, guarda questa situazione.
Think about water.
Pensa all'acqua.
Water has a certain substance, certain composition.
L'acqua è composta in un modo.
But you can find it in three forms.
Però diventa anche in tre modi.
You can find it in ice.
L'acqua la trovi sotto forma di ghiaccio.
Solid.
Ghiaccio solido.
Water, liquid.
Liquido, acqua.
Or vapors in here.
O vapore, aria.
In three different forms.
La stessa acqua in tre maniere diverse.
The same composition.
Stessa composizione.
So in a way the same with the spirit.
Certo, è lo stesso nello spirito, certo. Certo. Però Dio è uno. Inoltre, come dice Paolo, dice c'è un battesimo, un Dio, una salvezza, un salvatore, e c'è uno spirito e c'è un battesimo.
Tuo figlio qui, Gabriele, dice che in Giovanni 4 una scrittura dice che Dio è spirito. Allora, come ha un corpo?
Giovanni 4:24 dice Dio è spirito, uh-huh. Va bene? Beh, certo, perché Dio c'ha lo Spirito Santo, certo, ma non è che Dio è una cosa irreale, un'essenza così impersonale, cioè Dio ha un corpo, Dio ha... È apparso ad Abramo con un corpo di uomo nel libro di Genesi, credo che era Genesi capitolo 18, che è apparso ad Abramo ed è sotto forma di uomo. Certo, Dio può apparire come gli pare, però Dio ha un corpo. E in Genesi capitolo 1 dice, Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra somiglianza, quindi noi assomigliamo a Dio. Mm-hmm. Dio, ecco, Dio c'ha mani, c'ha piedi, c'ha due piedi, c'ha due mani, c'ha una testa, due occhi, è come noi, capisci? Siamo fatti a somiglianza di Dio. Poi è chiaro che adesso siamo caduti, la creazione è caduta, Adamo e Eva è caduto, anche gli scienziati dicono che stiamo usando solamente il 10% del cervello, e c'è questa una prova contro l'evoluzione, quindi il cervello non evolve, ma è caduto, un'altra prova contro quella bugia dell'evoluzione. Allora, Dio ha un corpo, per esempio se tu vai, andiamo, guarda, Ezechiele capitolo 1, qui c'è un'immagine di Dio, qui ci mostra l'immagine di Dio, come Dio è. Se leggiamo il verso 26, qui Ezechiele c'è una visione di Dio sul suo trono, Ezechiele capitolo 1, E verso 26 dice: al di sopra del firmamento che stava sopra le loro teste c'era la sembianza di un trono, che sembrava come una pietra di zaffiro. E questa sembianza di trono, in alto su di esso, seduto sul trono, stava una figura dalle sembianze di uomo. Quindi c'era uno seduto sul trono che assomigliava a un uomo, questo è Dio. La Bibbia dice: nessuno ha visto Dio. Beh, nessuno l'ha visto molto chiaramente. Ezechiele però ebbe una visione. Da lontano, non molto chiaramente, non vide la sua faccia, che Dio disse a Mosè: nessuno può vedere la mia faccia e vivere. Però nell'insieme assomigliava a un uomo, o meglio gli uomini assomigliano a lui. Al verso 28, Ezechiele capitolo 1, come è l'aspetto dell'arcobaleno nella nuvola in un giorno di pioggia, così era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Questa era un'apparizione dell'immagine della gloria dell'Eterno. Stiamo parlando di Dio, ok? Quando la vidi, caddi sulla mia faccia e udii la voce di uno che parlava. Voglio fare una parentesi, qui siamo zona verde, ci sono boschi intorno a noi, e ci sono vicini, uno che taglia l'erba, gli altri che c'è i cani che abbaiano, quindi voglio dirvi che questa coreografia non è che l'abbiamo organizzata noi, è tutta naturale, tutta spontanea, e quindi se vi annoiate nessun problema, qui succede di tutto. Bene, posso andare avanti allora?
Yes.
Quindi abbiamo visto che Ezechiele ha visto uno che somigliava a un uomo su un trono, e verso 28 dice: questa è un'apparizione dell'immagine della gloria dell'Eterno, capisci? Poi sentiamo il paragrafo, il paragrafo continuo, sono diversi capitoli che parla, è tutto un discorso. Al capitolo 3, verso 11, dice Dio che parla, l'uomo su questa immagine, questo Dio dal trono che gli parla, e dice: vai e recati da quelli che sono in cattività. Ezechiele, qui Dio dice, parla a Ezechiele dei giudei trasportati in Babilonia durante il primo attacco di istruzione di Babilonia intorno al VI secolo, 600 avanti Cristo. Sesto secolo, erano in cattività i giudei. Il Babilonia dice: vai da quelli che sono in cattività, dai figli del tuo popolo, e parla loro e di loro: così dice il Signore l'Eterno, sia che ascoltino sia che rifiutino di ascoltare. Così dice l'Eterno, quello è Dio sul trono, capisci?
I have a question. You finish with this?
Sì, quasi. Quindi è vero che in Giovanni 4:24 dice Dio è spirito. Sì, certo, ma Dio c'ha anche un corpo. Cosa significa spirito? Spirito, in maniera che lo capiamo noi, è una cosa invisibile, mm-hmm. Lo vedi solo riflesso nelle opere, eccetera. Però Dio ha un corpo, e che se noi abbiamo un corpo può avere Dio, può essere Dio di meno. Quindi Dio ha un corpo, solo che io non ho mai visto il corpo di Dio, quindi non è che sono un luminare, non sono una cima a proposito. Però Ezechiele l'ha visto sul trono, dimmi.
Ok, voglio ritornare alla prima domanda di questo fratello che chiede: come può diventare missionario? Come può prepararsi per fare missionario?
Bene, questo fratello vuole fare missionario, e fare missionario è la cosa più facile o più difficile che c'è, dipende se metti il tuo cuore o no. Se tu fai con mezzo cuore, non perdere tempo. Trovati una chiesa dove scaldano panchine e dimentichi di essere missionario, a meno che non vuoi fare missionario di predicare di chiesa in chiesa a quelli che già credono, lì è facile, battono le mani, ti danno offerte e fai soldi.
Però
se vuoi fare il vero missionario sull'esempio di Gesù, e allora devi farlo come ha detto Gesù: andate alle pecore perdute, ha detto in Matteo 10 verso 7-8, non andate a predicare il Vangelo solamente a chi già crede, che già sono seduti nelle panchine e coi soldi pronti. È chiaro che predicare il Vangelo di chiesa in chiesa è un buon business, sempre il cappello torna pieno di soldi. Però il vero missionario deve predicare come Gesù, nelle strade, nelle case, non dove ci sono soldi, ma dove ci sono pecore perdute che ancora non credono. Quella è la vera missione.
Ok, but then who's gonna teach him how to witness on the streets, evangelize from house to house?
E beh, ci sono traduzione.
Please.
Chi gli insegnerà ad essere un vero missionario? Guarda, ti posso raccontare la mia testimonianza. Io ho avuto la benedizione di essere stato evangelizzato da credenti liberi, che erano di diverse religioni cristiane, eccetera, però credevano solo nella Bibbia e basta. Questa è stata una grande benedizione, non mi hanno lavato il cervello a seconda di una setta, eccetera. Comunque, spostandomi qua e di là, ho lavorato con tutti, altri missionari, altri credenti, ho imparato da diversi leader, insegnanti, alcuni buoni, alcuni meno buoni, eccetera. Ho fatto errori, ho sbagliato a predicare così, cos'ha. E però quando mi sono costruito un minimo di fondamento, va bene che mi sono innamorato di Gesù, della verità, mi sono innamorato della Bibbia che la studiavo tutti i giorni, e giunse il momento che Gesù mi ha detto: adesso lascia perdere le organizzazioni religiose, adesso, come dice Primo Giovanni 2,20, non avete bisogno che nessuno vi insegni, perché lo Spirito Santo vi insegna ogni cosa. Questo messaggio è importante, come quei cristiani di che Giovanni stava parlando nella sua epistola, che erano contaminati da false dottrine. Ha detto: piuttosto che farvi lavare il cervello da false dottrine, andate nella Bibbia, lo Spirito Santo vi guida e vi insegna. Io ho fatto così, e da allora io ho visto una continua crescita in me, perché ho sempre avuto il desiderio di evangelizzare tutti i giorni, cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, amare il Signore più di televisione, soldi, lavoro, politica, cose che io ho abbandonato, e mi sono dato a tempo pieno. Poi giunge il momento che tu ti dai tempo pieno per il Signore, perché il Signore provvede, come dice in 1 Corinzi 9, qual è il soldato che va alla guerra a sue spese? Le persone che tu evangelizzi, se tu sei missionario vero, ti sosterranno in base a come loro pensano che tu meriti, va bene?
Cosa è la prima cosa, il primo passo che uno deve fare per diventare missionario?
Il primo passo è, chiaro, ricevere Gesù, il secondo passo ricevere lo Spirito Santo, il terzo passo studiare la Bibbia, il quarto passo capirla, il quinto passo metterla in pratica e obbedire.
By yourself, like that?
Ma ti ripeto, tu dici da solo o in compagnia, ma te l'ho già detto prima, devi trovare qualcuno che ti possa aiutare a iniziare.
Perché questo mismo fratello, lo stesso fratello dice che il mondo sta entrando nella chiesa.
Il mondo?
Sì, non si fida delle scuole bibliche. Dove vai?
Le scuole bibliche ci sono, sono rare scuole bibliche buone, perché la maggioranza lo fanno di professione, capisci? Lì fanno pagare un sacco di soldi, maggioranza, e sono, sì, ti predicano Gesù, ma è un Gesù spesso falso. E stai attento a quelle Bibbie che ti predicano un sacco di dottrine molto contaminate. E le scuole bibliche, diciamo, non esistono nella Bibbia, cioè questa è un'invenzione delle religioni, perché deve avere il diploma di pastore per predicare. Sono tutte bugie, sono tutte stupidaggini. Non ti serve il diploma del pastore, nella Bibbia non c'erano. Il diploma che ci serve è un diploma di amare Dio, amare i fratelli, leggere il Vangelo e ubbidirlo. Non esistevano scuole bibliche nella Bibbia. Per 300 anni non esistevano neanche edifici religiosi. E nel 313 dopo Cristo, quando Costantino ha legalizzato il cristianesimo, che la madre di Costantino, Beatrice, ha costruito la prima chiesa fatta di pietre morte, la chiesa della Natività, che c'è ancora lì a Betlemme. Ma per 300 anni non c'era nessun tempio, non c'era. Di Dio non gli piacciono i templi, ce n'era uno a Gerusalemme, l'unica autorizzata, e Dio l'ha fatto distruggere, ha permesso che i romani lo distruggessero. E perché, come vedi in Geremia 26, Geremia dice: questo tempio sarà una maledizione per voi, io lo maledico questo tempio. Cioè Dio non vuole templi, perché oggi non sai mai se uno sta adorando il tempio o quello che il tempio rappresenta. Allora, infatti, i farisei adoravano il tempio più che Dio, e quindi oggi tante chiese morte sono così: alleluia alleluia domenica mattina, però il cuore è nel denaro, nella televisione, nel lavoro, nei bei vestiti, nella macchina nuova, eccetera eccetera. Quindi adorano in realtà un edificio invece che lo Spirito di Dio. Dove trovare insegnanti veri che ti possano insegnare profeticamente, che le profezie della Bibbia, che ti possano guidare a diventare un missionario di Gesù, non un missionario delle chiese morte? E devi cercare. Matteo 6, Matteo 7, 7 dice: cercate e troverete. Chi cerca trova, sarà aperto a chi bussa. Cioè devi cercare, cercare, cercare. E non è facile, perché oggi, diciamo, viviamo, come dice 2 Tessalonicesi 2, nell'era dell'apostasia, nell'era che il cristianesimo, nella stragrandissima maggioranza, ha perso la fede, ed è la politica è entrata nelle chiese, diciamo, l'amore per il denaro, eccetera. È difficile, certamente. Devi semplicemente cercare uno che ha i frutti. Gesù ha detto in Matteo 7,20: dai loro frutti li riconoscerete. Trova uno che ha i frutti, che pratica quello che predica. Devi trovare, cerca, cerca, cerca. Sicuramente, se cerchi, troverai. E praticamente oggi la situazione nel mondo cristiano è più o meno la stessa situazione religiosa quando è venuto Gesù, che nella religione giudaica 99,99 erano farisei, amanti del denaro, amanti della sinagoga, scaldavano panchine, eccetera, eccetera. Oggi è lo stesso. Allora devi cercare, sì, però chi cerca trova, specialmente se tu preghi, ti metti in ginocchio tutti i giorni e chiedi a Gesù che ti guidi da un missionario vero, che non è interessato al tuo denaro, ma alla tua anima, che non è interessato a distrarti alla maniera di una religione stramorta e liturgica, ma interessato a insegnarti come raggiungere anime, non come raggiungere la chiesa la domenica per portare i tuoi soldi, ma raggiungere anime tutti i giorni, lo troverai. E noi nel nostro piccolo, io sono tantissimi anni, molti anni che noi siamo specializzati ad addestrare missionari, addestrare discepoli, e lo facciamo tutti i giorni. Tu sei uno di questi.
You know, I want to say to this brother who wants to become a missionary.
E tu vuoi dire a questo fratello che vuol diventare missionario?
That he really doesn't need to study for years in a school.
Non ha bisogno di studiare per anni in una scuola.
The best school or the streets.
La migliore scuola è andare nelle strade a evangelizzare.
Now, when I received Jesus in my heart.
Quando ho ricevuto Gesù nel mio cuore.
With fratello Giuseppe here.
Con me.
Afterwards, the next day, they invited me to meet again.
Il giorno dopo l'abbiamo invitata con noi.
And I came with my pen and paper, my notebook,
e allora lei
thinking.
È venuta organizzata e con carte, penna.
Thinking that we're going to do some Bible studies.
Erano, diciamo, ok, era venuta con intenzioni serie per sedersi e imparare tutte le teorie del cristianesimo.
They're going to teach me how to evangelize.
Mi insegneranno, perché tu andavi all'università.
Yeah, yeah.
E tu eri, sapevi come si imparava. Erano anni che studiavi nelle scuole, seduto a un banco, e tu eri venuto con quell'idea.
All right. So I thought you were going to teach me how to evangelize, but actually you invited me out on the streets.
E in maniera che la scuola biblica che ti abbiamo insegnato non era un edificio, ma ti abbiamo invitato a venire con noi nelle strade.
And we started evangelizing, and I thought, oh no, I'm not ready.
Abbiamo cominciato a evangelizzare, ti abbiamo portato con noi, ti abbiamo mostrato, detto, fai come facciamo noi, parlare con le persone nelle strade e evangelizzare, dare la salvezza a quelli che non l'avevano.
But I said, I'm not ready, I can't do it.
E tu hai detto, no, non sono pronta, non posso fare, no, non sono preparata.
I don't know what to tell them, I didn't study the Bible.
Non so cosa dire, non conosco la teologia biblica.
I am shy.
Sono timida.
What if they ask me questions I don't know how to answer?
E se mi fanno domande che non so rispondere?
I was very afraid.
E avevo molta paura.
But I learned just to follow and watch you doing it, and I learned.
Sì, ti abbiamo messo con una qualcuno che era veterano, e l'insegnamento era non dire niente, guarda e impara.
Right. And after a few days, I started evangelizing.
E dopo alcuni giorni tu hai cominciato a parlare e ad evangelizzare.
I was stopping the young people on the streets.
E hai cominciato a fermare i giovani per le strade.
I was still shy and afraid.
Eri ancora timida e piena di timori.
But I remember when the first person prayed with me to receive
Però
Jesus.
Ti ricordi quando la prima persona che pregò con te per accettare Gesù Cristo nella strada,
and was crying.
E piangeva questa ragazza.
I remember afterwards I felt so happy.
Una incredibile gioia entrò dentro di te dopo.
I felt like I'm in heaven.
Ti sentivi in cielo.
I felt like, wow, a soul is going to heaven.
Un'anima sta andando in cielo adesso.
And it doesn't matter all my fears anymore.
E tutte le tue paure furono dimenticate.
And since then every day is like this.
E da allora Ogni giorno è così.
And it's the most beautiful feeling you can feel in your life.
Ed è il sentimento più bello che puoi sentire nella tua vita quando guidi una persona ad accettare Gesù Cristo.
So the best school is the streets.
Così la miglior scuola è andare nelle strade a evangelizzare.
And just fight your fears until you overcome.
E non ti preoccupare delle tue paure e continua a combattere finché le vinci.
Because the Lord is for sure on your side.
Perché il Signore è sicuramente lì con te, dalla tua parte. Alleluia, gloria, sì, e tante testimonianze, cioè tantissime sono passate per la nostra comunità, perché noi proprio questo il Signore ci ha chiamati a insegnare i fratelli ad evangelizzare, ma lo facciamo il contrario di come certe religioni che ti fanno sedere su una panchina di teologica a prendere appunti per 3 anni o 2 anni, 4 anni, 5 anni, e tutto quello che impari è solo teorie nella testa. E no. ti indottrinano a sederti su una sedia, e da quella sedia dopo alcuni anni ti danno un pezzo di carta che dice diploma, ti sposti, vai in un pulpito e predichi a gente seduta che dice sempre di sì, e la maggioranza non fa mai niente. In realtà Gesù dal primo giorno e i suoi discepoli cosa ha fatto? Li ha portati per le strade, per le case, a parlare alle persone, e non importa se non sei capace a spaccare il cappello teologico, se non sai quanto era lunga la barba di Mosè e quante giraffe c'erano sull'arca di Noè, eccetera, non importa. L'importante è che tu ami Gesù, e a volte mi fanno domande che io non so le risposte. Mi dicono, per esempio, che so, spiegami bene la Trinità. La prima cosa che dico, la Trinità nessuno la capisce. E se uno ti dice se c'è qualche specialista di Trinità, stai attento, perché guarda, la Trinità è una cosa che non è che si capisce bene, insomma, come analizzare la luce del sole, non è che tutti sono così esperti.
I want to tell these brethren who want to become missionaries.
E vuoi dire a questi fratelli che vogliono diventare missionari?
If you want, you can keep in touch with us.
Se vuoi potete tenervi in contatto con noi.
And we can share with you more and more from our experience.
E possiamo condividere con voi le nostre esperienze.
We can teach you through email, through internet.
Possiamo insegnarvi attraverso, se non venite di persona, e va bene lo stesso, potete far parte della nostra comunione, fellowship, essere uno di noi anche lì dove siete.
Yeah, or you can also come personally, it's good.
O potete venire personalmente.
Like for example, a very important step in being a missionary is to start memorizing the main scriptures.
Un passo importante che sempre iniziamo i nuovi fratelli, li iniziamo a memorizzare delle scritture, le scritture principali della Bibbia attraverso le quali si può rispondere a tutti gli inganni, le trappole, le false dottrine, come appunto io ho fatto oggi in questa piccola registrazione, perché una volta che conosci la parola, io ho dato delle scritture, cioè non c'è tutti i demoni del mondo messi insieme, tutti i falsi profeti messi insieme, tutti i profeti di Baal, eccetera, non possono dirmi niente. Perché? Perché io ho dato delle scritture. Devono combattere contro Gesù, contro la parola, non contro di me. Questa è la bellezza di nascondersi dietro le scritture, nascondersi dietro Gesù. Lasciare che Gesù va avanti e noi dietro. In quel modo lì Gesù spacca il ghiaccio, spacca la pietra, frantuma, la roccia cade, riduce le bugie in polvere. Sempre andare dietro Gesù, mai andare avanti. Sempre Gesù, sempre seguire Gesù. I discepoli non vanno davanti a Gesù, vanno dietro a Gesù.
Amen.
Ora, con questo non voglio dire che noi siamo gli unici super insegnanti,
no.
I grandi profeti, noi siamo i più piccolini di tutti, siamo niente, è Gesù che è tutto. Ci sono altri.
Amen.
Se cercate e potrete trovare altri missionari, insegnanti come noi e meglio di noi, assolutamente, no? Noi non abbiamo denominazione, non ci piace la religione, non siamo neanche religiosi, siamo cristiani liberi, semplici, non abbiamo libri di dottrine, neanche uno. Tu sei con noi da 10 anni, tu lo sai benissimo.
Yes.
Abbiamo solo un libro dottrinale, qual è? La Bibbia. Io non sono neanche il pastore, sono un anziano. Il pastore qui è Gesù, come dice Matteo 23, 8 a 10, dice: non chiamate nessuno vostro pastore, insegnante, rabbi, uno è solo, è Gesù Cristo. Questa storia del pastore, che col diploma è una bugia, perché nella Bibbia non c'erano, erano i farisei che avevano i diplomi col titolo, eccetera.
Uh-huh.
I discepoli, tu leggi in Atti capitolo 4 verso 13, dice: erano ignoranti senza istruzione. Quindi, se volete essere un insegnante vero, un pastore vero, mettiamoci in testa che il pastore è Gesù, il libro dottrinale unico è la Bibbia, tutto il resto sono stupidaggini. Io posso scrivere un libro bellissimo, perfetto, basato sulle scritture, però non vale niente paragonato alla Bibbia. Devo sempre, se io non mando sempre Gesù alla Bibbia, divento un falso profeta. Non importa quanto perfetta è il mio insegnamento, la mia chiesa, le mie... Non, noi siamo niente. Da queste pietre Dio può far sorgere figli ad Abramo. Dall'immondizia Dio può far sorgere insegnanti meglio di me, sempre. Amen. A Gesù, ok?
Amen.
Ok, quindi all'inizio, fratelli, insegnate, imparate da chiunque, ovunque, però non date il vostro cuore a un predicatore, a una chiesa, non fatevi rubare il denaro dei predicatori di prosperità, dammi soldi che Dio li moltiplica, quelli sono falsi profeti, lupi rapaci, vi prendono i soldi e tagliano la coda. Il Vangelo deve rimanere gratis, noi viviamo per offerte, nessuno è obbligato, non si può mettere un prezzo sul Vangelo. Chiunque... i fratelli che ci mandano le decime, ci mandano le offerte, viviamo così, però è volontario. Ok, fratelli che fanno parte della nostra comunione, del nostro gruppo, anche internazionalmente, ci mandano decime, ci mandano offerte, e Dio li benedica, così che riusciamo a vivere noi. Però chi non vuol dare niente non dia niente. Del resto tutti i messaggi che io ricevo sono gratis, li metto su YouTube, sono su internet, non c'è nessun messaggio che Dio mi ha dato che non è a disposizione gratuitamente, lo potete scaricare da internet tutti. Non c'è nessun messaggio che è a pagamento. Poi è chiaro, se uno vuole far parte della nostra missione è logico che Dio vi benedica per la vostra offerta, la vostra decima, e questo accade in qualunque chiesa, ci si sostiene a vicenda. Dio vi benedica.
I want to tell the brethren who want to receive the memory list to start memorizing.
Vuoi dire ai fratelli che vogliono imparare, memorizzare queste scritture, le più importanti, che noi abbiamo una lista che mandiamo?
They can write to us and we send them a list of the most important scriptures to evangelize.
Sì, chi lo desidera può scrivere e noi vi manderemo la lista delle scritture, di alcune scritture molto importanti che sono essenziali per poter evangelizzare. Cioè non hai bisogno di studiare anni e anni teologia, che poi non molto della quale non vale niente, e molta della quale sono bugie.
Just the Bible.
E semplicemente le scritture, come ho fatto io adesso. La migliore teologia sono le scritture, non sono le ciarlatanate di quello che penso io, quello che pensa lui. Cosa dice il Signore?
Amen. Good, so get in touch with us or come over here.
Mettetevi in contatto con noi se lo desiderate o venite qui.
It's a beautiful mission field here.
Se vi interessa questa parte di mondo per evangelizzare, potete scegliere un'altra. Qui un campo di missione bellissimo.
Yes.
Infatti, vedete, pregate il Signore, vedete dove il Signore vi guida. Se il Signore vi guida, vi apre una porta meglio di qui, entrate, andate in un'altra porta, ovunque il Signore vi guida. Se vi guida verso qui, venite qui. Però non è che è necessario, per far parte della nostra comunione, del nostro gruppo, non è che è necessario, cioè non ci vuole una documentazione, non ci vuole niente, ci vuole solo amare il Signore e basta chiedere. Ci piacerebbe far parte del nostro gruppo per imparare a evangelizzare, amare il Signore, e noi ci metteremo in contatto, le sorelle qui, i fratelli vi risponderanno. E la cosa, cioè, non è che uno per forza deve venire qui. Abbiamo tantissimi fratelli che qui non possono venire, però fanno parte della nostra comunione, fellowship, e ci scrivono con domande e problemi vari, chiedono preghiera per la guarigione al telefono. Vediamo tantissime persone guarire sempre di malattie incurabili, e lo Spirito del Signore è sempre pronto a guarire. Gloria al Signore. Qualunque domanda dottrinale, teologica, se ci sono falsi profeti che vi disturbano, scrivete, comunicate, e noi siamo qui per condividere con voi l'amore di Gesù, la nostra esperienza e insegnamento, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Thank you.
Alleluia. Grazie Gesù.